sono Andrea Maderna, state ascoltando Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Inside joke, ho tolto la dicitura microonde. Con me oggi ci sono Andrea Peduzzi.
Quella.
E Francesco Tanzillo.
Hola.
Ma è Tanzillo o Tanzillo?
Con la z, z proprio z, Tanzillo.
Ok. Sì,
poi dipende dalla latitudine con la quale si pronuncia in maniera diversa, però ci teniamo. Cioè non ci formalizziamo.
Se a Milano dici Tanzillo?
Allora, perché è drammatico, è stato il nome più storpiato che penso che... le storpiature che ho sentito su questo nome non le ho sentite da nessun'altra parte.
Ma non è vero, è un nome semplice da ricordare. Invece io faccio per esempio molta confusione con altri nomi di Outcast.
Beh, tu fai confusione con metà delle parole che dici quando registriamo i podcast.
Ma cosa c'è? No, quello lo faccio, cioè è deliberato, non è che mi confondo. Okay.
Quell'effetto da commedia dell'arte un poco a spettacolo anche.
Sì, quelle cose. Però insomma Tanzillo mi viene comodo da dire. Non mi ricordo i nomi, ecco, quello no.
Va bene.
Ma insomma.
Vabbè, sì. Allora, oggi siamo qui per chiacchierare, come tutte le settimane, di The Mandalorian, ma prima, così, volevo chiacchierare di una notizia che mi sono visto passare davanti stamattina, volevo chiacchierarne con te Andrea, ma a questo punto anche con te Francesco, che ti sei unito così sul filo di lana, ovvero, ricorderete, o forse no, che mesi fa Universal ha stretto un accordo con AMC, che Universal, vabbè, il distributore, il produttore cinematografico, AMC è una delle tre principali catene di multisala e cinema, insomma, americane se non mondiali, perché alla fine se sei la principale catena americana probabilmente sei fra le principali del mondo. Non so se ricordate, avevano stretto questo accordo, la situazione era AMC sull'orlo della bancarotta già da prima del Covid, figurati a Covid iniziato, Universal comunque quella più... da subito dall'inizio del lockdown sullo streaming, avevano portato subito in streaming l'Uomo Invisibile, The Hunt, avevano visto che The Hunt andava male in sala, in streaming era andato bene, hanno lanciato Trolls World Tour, che è forse il film più grosso che è stato lanciato direttamente in streaming, perlomeno fino a Mulan, hanno anche l'ultimo di Judd Apatow, è uscito direttamente in streaming, tutte uscite però non su Netflix, Amazon, ma su quello che ho scoperto ultimamente, viene chiamato PVOD, che è il video on demand a pagamento, paid VOD, video on demand. E avevamo fatto questo accordo, in pratica, che hanno ristretto la finestra, no? La finestra fra quando un film esce in sala e quando può arrivare nei servizi di streaming. I film Universal nelle sale AMC possono uscire e dopo però 17 giorni, che è una riduzione enorme perché prima erano 3 mesi la finestra, possono andare direttamente in VOD, quello a pagamento, PVOD, ecco. Adesso c'è un nuovo accordo, nel senso che Universal ha stretto un accordo con Cinemark, che è un'altra delle tre principali catene cinematografiche americane. L'accordo è doppio: a Cinemark va bene la finestra dei 17 giorni, ma se il film fa almeno 50 milioni di dollari in quelle prime 2 settimane, la finestra si allarga a 31. Questa cosa è significativa perché intanto ovviamente è un altro contentino alle sale, perché dice se il film sta incassando tanto ve lo lasciamo 2 settimane in più, ma soprattutto apre le porte di questa cosa anche ai blockbusteroni, nel senso che un film che fa una caterva di soldi ovviamente conviene anche a Universal tenerlo in sala un paio di settimane in più, e questo improvvisamente può voler dire che magari anche un Fast and Furious, il prossimo Fast and Furious, dopo magari un mese, perché li farà 50 milioni di dollari, arriva subito in video on demand, e questo accordo va bene. Tra l'altro io mi chiedo, ma adesso quelli di AMC dicono scusate, ma noi un cazzo di sta roba e noi la cosa dei 31 giorni no, e probabilmente li tratteranno tutti questi accordi tra l'altro sono impostati in modo che quando il film arriva in streaming, in PVOD, parte dei guadagni che vengono fatti in streaming vanno comunque a Cinemark e a AMC. Mi sembra una cosa figa, cioè mi sembra un'ulteriore apertura verso il fatto film che escono dappertutto velocemente senza rottura di coglioni. Non so, voi come la vedete?
Peduz, vai che sei il casalingo della situazione, quindi da te la prima parola.
Allora, io in realtà la vedo bene, nel senso che non ho, come si dice, molto da discutere su questa cosa, nel senso sono contento di sapere che una cosa del genere potrebbe avere luogo, ecco.
Sì, e mi chiedo se seguiranno, nel senso, Universal è quella che sta dando in là a tutte queste cose, nel senso
Sì,
che, a
sì,
parte che è
sì.
stata fra le prime a rinviare il suo grosso film, perché la prima è stata MGM con James Bond, ma Fast and Furious è stato rinviato poco dopo, e tra l'altro sono stati i primi a dire no, no, vaffanculo, noi andiamo all'anno prossimo, mentre tutti rinviavano ottobre, novembre, loro hanno detto subito Fast and Furious 2021. E sono
Sì.
stati i
Ma
primi...
l'intitolo era proprio così, Fast and Furious 2020.
Può essere.
Pensa che bello, proprio per togliere ogni dubbio così, sarebbe la figa, la fortezza.
Potrebbe essere. Poi, come dicevo, sono stati fra i primi ad abbracciare a
Sì,
valanga
sì.
lo streaming perché tutte le altre cose che avevano, anche di una certa dimensione, le hanno buttate fuori lì. Hanno fatto una barca di soldi con Trolls, eccetera. E hanno fatto questo accordo con AMC. Mi chiedo, cioè, nel momento in cui loro l'accordo lo fanno con AMC, è inevitabile che ci siano trattative aperte anche con tutti gli altri perché, cioè, comunque, o. Vuol dire che il film al cinema esce solo in AMC o comunque cioè, se tu dopo 2 settimane lo fai uscire in streaming, devi avere per forza un accordo con gli altri. Devono essere, come dire, coordinati questi
Dovrebbe
accordi.
essere una cosa coordinata. Beh, oddio, vai a sapere, nel senso, rispetto alla coordinazione, o coordinamento, non so com'è, se alla coordinazione che ho visto nel settore in generale negli ultimi mesi, potrebbe anche non essere coordinato per niente. Nel senso che in
Però
generale, sì,
se
certo, però
l'accordo è io dopo 2 settimane faccio uscire il film in VOD, quelli con cui è l'accordo di 31 giorni dicono no, aspetta, scusa, devi aspettare 31 giorni.
Però non abbiamo chiamato, non abbiamo telefonato, non ci siamo accordati, succede così, proprio letteralmente, non ci siamo messi d'accordo.
Essendo questi termini, io immagino che se non c'è un accordo, il film non esce nelle sale di quelli con cui non hanno un accordo, perché
Sì, no.
altrimenti non se ne esce. Mi chiedo, per cui, cioè, è inevitabile, staranno trattando un po' con tutti i contesti. Mi chiedo se questa cosa inizierà ad espandersi, tipo che, non lo so, fra un mese salta fuori che MGM fa un accordo simile e Disney, con Disney è diverso.
Disney
Il
è anche
problema di Disney,
autonomo, tra virgolette, poi
ma
manca Candy.
il problema di Disney è che lei, da un lato, ha visto che funziona Disney Plus e quindi dice, vabbè, li mando su Disney Plus che me frega. Dall'altro però non può fare esattamente questo accordo perché se il film lo vuole mandare su Disney Plus non ha poi come dire, le vendite da condividere con le sale, a meno che faccia sempre la mossa Mulan di farlo pagare, cosa che però non fanno con Pugli, se con
No,
Sony.
no, no, infatti, però io quello l'ho interpretato come una sorta di mossa di Natale, cioè lo so che sembra una cosa
Tipo un
sciocca,
regalo, magnanimi.
non più o meno, nel senso comunque l'ho trovata come più che altro un'impostazione di marketing, anche proprio per agganciare ancora più gente con il canale Disney Plus, però potrei sbagliarmi, nel senso vai a sapere, cioè, in effetti non ci capisco molto di tutte queste cose. Legate. Però in generale l'ho interpretata così, cioè voglio dire, avrebbero potuto tranquillamente fare con Mulan, o hanno stabilito che non sarebbe stato conveniente, non sarebbero avuto un buon introito, cosa strana tra l'altro, visto che comunque voglio dire, si tratta di un film della Pixar che probabilmente ha un richiamo ancora maggiore,
E che
oppure il fatto che
probabilmente fa
Mulan,
meno cagare di Mulan, no? Tra le altre
anche
cose, che non è
sì.
un
Quindi magari
dettaglio
avrebbero potuto
trascurabile.
giocarsela qui, oppure vogliono che questo film sia visto da più gente possibile per il merchandise.
Io banalmente penso che sia effettivamente una cosa buona, perché giustamente c'è un attaccamento romantico alla sala che è soltanto tipico di un determinato contesto, che è sempre quello là, diciamo, di quei duri e puri che a me pesa un po' come atteggiamento, tutto perché di necessità uno deve fare virtù. Per esempio, immagino una situazione per la quale la stessa cosa è successa a Tenet. Che ricordiamo sempre l'ultimo film che sono andato a vedere in sala, e magari tu mi dai la possibilità dopo 30 giorni di rivederlo o 51, com'era la, con numeri sono terribile. E comunque il punto è questo, secondo me è di base una figata, e parlo da persona comunque sostanzialmente abbastanza innamorata della sala, che c'è un bel rapporto, mi piaceva la ritualità con la quale mi vivevo il fatto di andare al cinema ogni domenica, che comunque mi teneva su, mi svoltava la giornata. Però all'atto pratico non ci si può dire che è una cosa che funzionerebbe male, perché cioè, più sdoganato di così si muore, e magari è un'alternativa anche per quei film che magari escono in una finestra temporale abbastanza incasinata, e nel momento in cui uno deve scegliere se andare a vedere il film grosso di richiamo, il film piccolino, e viene, diciamo, il film piccolino viene schiacciato perché magari c'è un martello che escono, tipo il nuovo Mad Max, il nuovo X-Men e cose del genere, tutto quanto in una finestra di lancio abbastanza stretta. Quindi, allora, secondo me è utile, perché tutto quello che tiene a gallo e fa guadagnare il cinema deve essere utile, e quindi ben venga anche questo nuovo approccio, secondo me.
Sì, oltretutto, come dici tu giustamente, cioè, al di là dei vari casi, per dire, L'Uomo Invisibile stava andando, era già un successo in sala, poi l'hanno spostato in streaming perché è scattato il lockdown e continua ad andare bene in streaming.
Sì, quelle erano le esclusive cross-gen, diciamo.
Esatto, cioè, Trolls World Tour, che è stata l'esclusiva di lancio del lockdown.
Sì, esatto, la piattaforma è lockdown. Cioè,
quello era un film che avrebbe fatto una valanga di soldi al cinema, però è trasversale, nel senso che essendo il film per bambini in realtà è anche perfetto per uscire a casa, perché parcheggi il bambino davanti alla TV, cioè poi i bambini lo vogliono vedere 100.000 volte, eccetera, e quindi ha fatto una batteria di soldi.
Di Trolls c'era un sacco, trovi un sacco di contenuti già su Netflix, credo, addirittura.
Cioè, sì, su Netflix vinto. C'era... Non c'era quello nuovo perché era in PVOD, appunto, no, però
la serie.
Sì, c'è la serie, c'è lo speciale natalizio, tipo, e c'è il caso abbastanza simbolico, credo, di The Hunt, che è stato 2 settimane in sala ed era un fallimento totale, l'hanno spostato in streaming con lockdown e ha fatto sui soldi, cioè è andato, improvvisamente andava bene. Quindi il discorso è che la finestra dei 17 giorni in realtà è, secondo me, perfetta per proprio questi film qua un po' borderline, che non sai mai se hanno successo o meno. Se esce, faccio l'esempio, Get Out, piccola produzione che ha fatto il botto, esce Get Out, fa il botto e allora c'hai i 31 giorni per stare in sala. Non fa il botto e non se lo caga nessuno, dopo 17 giorni smette di stare a morire in sala, lo sposta in streaming e magari trova un nuovo pubblico, cioè alla fine... Quella può essere veramente una cosa positiva, al di là che poi ovviamente ti apre le porte alla pirateria, e vabbè, però quello non è che ci si può girare attorno. No. Per cui in realtà secondo me è ottima. La cosa interessante è che questa cosa della finestra dei se fa almeno 50 milioni di dollari può stare 31 giorni, appunto apre le porte al blockbuster. Cioè io il blockbuster non lo voglio buttare fuori in questo periodo perché lo streaming se la fa, va, con questa doppia opportunità magari... Secondo me è un passo in quella direzione, secondo me è anche una mossa da Universal che ci sta pensando a dire vabbè, però se io l'anno prossimo butto fuori Fast and Furious e la situazione è ancora che fa pochi soldi perché è il Covid, magari ne fa più di Tenet perché è Fast and Furious, però comunque a un certo punto esaurisce la benzina, mi sono fatto quel mese di soldi che potevo fare in questo momento al cinema e poi lo sposto in streaming e faccio probabilmente una barca di soldi. Cioè, secondo me è interessante, per la precisione tra l'altro, giusto per dare i dati esatti, l'accordo che a questo punto coinvolge appunto sia le sale AMC che le sale Cinemark sono Universal, DreamWorks Animation e Focus Features, quindi sono sotto lo stesso ombrello, però di fatto sono 3 marchi separati, sono 17 giorni, quindi 3 weekend pieni al cinema. Se supera i 50 milioni di dollari diventano 31 giorni, quindi 5 weekend pieni al cinema, che adesso... Comunque 5 weekend al cinema, se non sei Avengers Endgame, per molti film vuol dire sostanzialmente fare tutta la vita che farebbero comunque in sala. Per cui mi sembra, onestamente, mi sembra un'ottima cosa. Per la cronaca, i film che devono uscire sono previsti da qui a fine anno per questi studi, comunque sono pochi, perché sono rimasti il nuovo Cruz, film d'animazione della DreamWorks, questo Half Brothers, che non ho la minima idea di cosa sia, quindi sarà della Focus, infatti è un film Focus, News of the World, che è il nuovo film di Paul Greengrass, è un western con Tom Hanks, che tra l'altro esce per Universal negli Stati Uniti, ma la distribuzione mondiale
in Italia esce Netflix, ecco.
Sì, la distribuzione mondiale Netflix è al cinema solo negli Stati Uniti, quindi figuriamoci. Poi c'è questo All My Life, che è un altro film Focus, immagino. No, onestamente All My Life non ho presente cosa sia. Voi avete idea?
No, sto cercando. No. All My Life, film... film romantico diretto di Mike Myers, basato su una storia vera con...
Beh, immagino proprio un bacino di utenza da commedia romantica, drammatica, che fa piangere, ma anche un po' pensare.
Una rom-com.
Ok, che poi sono i film
di Natale. Una rom-com, per così dire, i piani di matrimonio di una coppia vengono buttati all'aria quando lo sposo viene diagnosticato un cancro al fegato.
Oh signore, no, ok, va bene. Vabbè,
è comunque è una rom-com ai tempi del Covid, comunque.
Giustamente. I film di Natale sono News of the World e Promising Young Woman, che è di Focus, e che in realtà lì lo vorrei vedere, perché è quello con Carey Mulligan che fa la matta che ammazza quelli che cercano di... Sai, quelli che fanno sbronzare le donne e se le portano a casa per farci sesso. Ecco, lei fa quella che va in giro ad ammazzare quelli che provano a fare questo con lei.
Un rape and revenge, praticamente, dove però l'assassina è la violentata.
Non rape, ma revenge.
Rape and revenge.
Poi Carey Mulligan è perfetta per questa cosa, perché comunque non le dai due lire in termini di follia omicida, pure.
No, ma infatti dal trailer sembrava molto carina, era al Sundance... insomma è piaciuta la critica.
Era il Sundance, attenzione, ma perché il Sundance, l'ultimo Sundance c'è stato, quando risale?
È a gennaio, credo sia l'ultimo festival
americano,
sì, se non l'ultimo festival che c'è stato nella sua forma tradizionale. Poi ci sono
Venezia c'è stata, però è un festival europeo che comunque non ha accolto, cioè diciamo non è stato così partecipato da Hollywood, quindi,
vabbè, e sì. Poi comunque aveva gli ingressi un po' ridotti causa
il Covid. Sundance è stata proprio l'ultima cosa probabilmente tra quelle un po' più grosse, diciamo, sì,
il Sundance è stato l'ultimo festival del cinema che c'è stato senza problematiche, diciamo.
Gennaio, tra l'altro c'è già la data successiva. Lo sto leggendo adesso, ho già
impostato. Che poi è il primo dell'anno ed è stato anche l'ultimo dell'anno.
Certo, sì, madonna. Chissà quando arriveranno gli Oscar, secondo me sarà proprio divertente.
Sarà un bagno di sangue, probabilmente.
Ma sarà divertente parlarci sopra, perché a questo punto devi davvero fare i conti con lo streaming, con tutta una serie di cose che...
Soprattutto col fatto che non abbiamo visto nessuno di questi film. Cioè, ho una tale difficoltà a tenere conto della roba che esce, che sono completamente nel pallone. Tipo, ieri sono riuscito finalmente a recuperare, recuperare tra le cose da vedere, che c'è una, diciamo, una data a breve tempo di vedere, tipo Color from the Outer Space, che era tipo una roba che volevo dire al mondo. Esatto. Hai detto, no, vabbè, mi sono dato una data che me lo vedrò entro questo. Mentre invece, a margine proprio, mi è venuto in mente che il film di Natale vero è quello che vi sto mandando adesso in chat, perché Hulu mo ci vuole la piccola casa che arriva soltanto in streaming dal 25 novembre, ha tirato fuori questo film carinissimo, pieno di attrici bravissime e che io voglio effettivamente vedere fortissimo, giusto per parlare di...
Tu questo lo vuoi guardare solo perché è pieno di gnocca, diciamo, cioè...
Assolutamente.
una motivazione Davis. Nobile.
Assolutamente, tutto perché Natale solitamente è un periodo di merda, quindi invece dice vabbè dai, ci riprendiamo un attimo. Poi Mackenzie Davis deve essere la ragione per la quale tutti vediamo qualcosa.
Però Mackenzie Davis, quando si fa i capelli lunghi, lisci, bruni, secondo me è la cosa la sua.
La vogliamo tutti quanti troppo col caschetto hacker con le canotte, diciamo, che è imbattibile.
Però insomma, comunque mi sto scorrendo il trailer davanti e c'è un fotogramma in cui ci sono contemporaneamente Kristen Stewart, Mackenzie Davis e Alison Brie, quindi capisco il tuo sentimento nei confronti di questo film. va bene, vabbè, comunque vediamo, sono curioso di vedere come si evolve sta cosa, se ci saranno altri che daranno la stura. Secondo me è inevitabile, soprattutto se si va avanti così, soprattutto tenendo conto che si va avanti così, perché pure mo se arriva il vaccino non è che fra un mese siamo tutti a posto. Cioè, ha voglia.
Non hai neanche detto, ragazzi, che tra un mese siamo tutti vivi. Cioè, io vorrei che la smettessimo di dare per scontato tutte queste cose.
Beh, però capisci che quello toglierebbe, diciamo, dal piatto la questione chissà cosa fanno le sale cinematografiche. Sì, se non siamo più vivi, per cui...
No, no, ma poi vabbè, io devo essere sincero, io sono abbastanza solipsista, per cui io ho questa convinzione che nel momento in cui io levo le tende sparisce tutto, quindi...
La nota ottimista di Peduzzi di oggi l'abbiamo data.
Va bene, va bene. Allora, prima di passare a The Mandalorian, volevo solo così come spiego, come curiosità, sono capitato su... ecco, tra l'altro tu dicevi gli Oscar, vabbè, però va detto che abbiamo già il film popolare degli Oscar, il
processo, quello, di... sì,
che è il Green Book di quest'anno, quello
che è quello legale,
film una volta, eccetera. Poi abbiamo il film che piace ai cinefili, Mank, che deve arrivare su Netflix a inizio mese, ma è chiaramente
vero,
quello.
È vero.
E c'è anche il film di Spike Lee che non vincerà.
Sì, è vero. Attenzione, c'è comunque Tenet che non vincerà un cazzo.
Esatto,
non
cioè,
l'unico film,
a meno che
Oscar strani perché non escono film, quando in realtà abbiamo già tutti i classici film che ci sono agli Oscar.
Allora, io do quasi per scontato che vinca qualcosa tipo sceneggiatura per i Chicago 7, cioè ci posso mettere la mano sul fuoco.
No, vabbè, ma
anche Chicago 7, politico,
fastidioso. Chicago 7, secondo me, al momento è strafavorito. L'unica cosa che va a favore di Mank è che agli Oscar vanno sempre benissimo i film che parlano di cinema. E quindi quello gli dà una spinta, secondo me. Però il Chicago 7 è veramente il film condannato a vincere agli Oscar. Va detto che l'anno scorso il film condannato a vincere ha vinto una sega perché ha spazzolato tutto il nostro amico coreano, quindi chissà.
L'anno scorso sembra passata una vita.
Anche a me è incredibile.
Comunque, appunto, Mank, siccome non è ancora uscito Mank, ma ha già fatto il giro delle proiezioni per la stampa recensione, c'è David Fincher che sta facendo il tour di interviste. E è il classico tour di interviste che gli intervistatori si sfregano le mani perché sanno che Fincher non si fa problemi a dire cose e quindi gli fanno domande. L'altro giorno era girata la cosa di Fincher che diceva: sì, vabbè, grandissima stima, ammirazione, era un genio Orson Welles, però insomma era anche uno che diceva un sacco di cazzate, perché a 25 anni dice un sacco di cazzate. sto parafrasando, ma sostanzialmente quello che ha detto è questo.
È vero, ma giusto.
Sì, e oggi ne è uscita un'altra in cui dice: se il Cavaliere Oscuro non avesse fatto i soldi che ha fatto, nessuno avrebbe dato la luce verde a Joker. Non penso che nessuno avrebbe guardato quella sceneggiatura e insomma l'idea del regista e avrebbe detto: ma sì, prendiamo Travis Bickle, Taxi Driver, e Rupert Popkin di King of Comedy, gonfiamoli un po', mescoliamoli assieme e infiliamoli in un film che tradisce completamente i malati di mente. ci faremmo sicuramente $1 miliardo.
Se è vero, ma giusto.
Sì, infatti.
E poi cioè, l'effetto Joker è quella specie di bomba di meraviglia per la quale siamo stati tutti quanti presi benissimo per tipo 3 giorni. Poi ripensandoci ho detto: ma che va, cioè io boh. Cioè ti prende perché effettivamente c'è qualcosa di potente, ma lo prendi in prestito da qualcun altro, e quindi una volta che tu ricongiungi e perdi quell'emotività del momento, il film appare per quello che effettivamente è, ovvero il remake di quelle cose che hai appena detto adesso, e poi dopo è poco più, diciamo. Quindi sono contento che quella spinta, cioè magari la pandemia è servita anche a fermare il fatto che si iniziassero a sviluppare tutti i film simili intellettuali su personaggi di carta, per esempio, che magari è una cosa buona, cioè dobbiamo vedere le cose positive di questa pandemia, e secondo me non dare seguito a Joker è una di queste.
Io non voglio aggiungere niente altro su Joker, non so per fare questa cosa. Dai, passiamo a parlare di Mandalorian, lo dico, la migliore puntata di Mandalorian.
Sì, ma tipo la migliore finora di sempre.
Allora, la migliore della seconda stagione, e secondo me se togli quella di Waititi, quella finale della prima stagione, è quantomeno candidata alla migliore punto. Non saprei dirti se sia la mia preferita è quella di Waititi. Tolta quella, non saprei dirti se sia la mia preferita, perché è un po' tutto un maelstrom, non ricordo bene, non saprei distinguerle senza adesso aprirle davanti agli occhi. Se vuoi lo faccio. Però, secondo me, a me è piaciuta molto, e non è un fattore da poco il fatto che duri 35 minuti. Io quando l'ho fatta partire, ho messo in pausa, ho visto che erano 35 minuti, e ho anche pensato, se togli il recap all'inizio e i titoli di coda sono probabilmente 31-32, ero felicissimo.
Devono... perfetto. Dovrebbero durare tutte quante così.
Sì, sì. Ma infatti la cosa figa anche della prima stagione era questa cosa delle durate sempre piuttosto strette e asciutte. Tra l'altro, secondo me, è anche una puntata diretta abbastanza bene. L'azione, il ritmo di tutta la parte finale sull'astronave, e in un certo senso è un po' la rivalsa di Bryce Dallas Howard, mm-hmm. su cui tutti hanno sputato perché aveva la puntata più pallosa della prima stagione, e però magari era anche un po' colpa di come era scritta, e non solo sua, poverina.
Pensate esattamente la stessa cosa. Cioè, scritta, Bryce Dallas, vabbè, ma allora non era colpa sua, perché effettivamente a me è piaciuta tantissimo, e poi mi ha colpito anche per la quantità incredibile di roba che succede in soli 35 minuti.
Perché questo che cosa ci dimostra, ragazzi? Che si può dire un sacco di roba in 35 minuti, e perché non lo si fa più spesso?
Esatto.
Perché la gente è logorroica.
Sì, esatto.
Beh, detto da noi, tra l'altro. No, però ecco, questa cosa è molto figa, perché il fatto che su streaming non sei più legato alle durate del network, devi fare un'ora compreso la pubblicità, eccetera, su Netflix per anni è andato, secondo me, nella direzione sbagliata, nel senso che durava tutto troppo. Certo, le serie drama duravano un'ora.
Netflix sta parlando di fare il palinsesto, comunque, vi aggiorno.
Sì, vabbè, ma quello lascia stare. Però, tanto il palinsesto comunque lo fa con le serie fatte come cavolo vuole. Però c'erano le commedie che duravano mezz'ora, le cose serie che duravano un'ora, e spesso erano durate eccessive, secondo me. Invece, The Mandalorian fa la cosa opposta. Cioè, fa durare le puntate quanto gli serve. È una cosa che ultimamente in realtà ha fatto anche Netflix con alcune serie, bisogna dirlo. Però cioè, c'è questo, vogliamo fare una puntata da un'ora perché vogliamo fare la roba epica, la facciamo, l'hanno fatta 3-4 volte, ma tantissime altre puntate durano fra i 30 e i 40 minuti, che è eccellente come cosa, e ormai si sa da qualche anno che puoi fare robe che non siano necessariamente la sitcom anche con puntate da 20-30 minuti, perché sono visti tanti esempi, e quindi secondo me fanno benissimo.
Io ho notato la stessa piacevole modularità in Yellowstone, dove ci sono alcune puntate che ti durano quell'oretta abbondante, poi ce ne sono alcune dove semplicemente succedono meno cose, che durano 40 minuti, quindi a me non dispiace avere questa doppia cosa, che tu c'hai una cosa che devi raccontare, che è quello che succede in quell'episodio. Ora, tenere magari una scrittura che è bulimica, dove tu cerchi di colmare slot temporale a tutti i costi, non serve effettivamente allo spettatore, e nello streaming non serve nemmeno a chi le fa queste cose, se non avere una struttura di scrittura completamente slegata da quello che è il mezzo col quale viene comunicato la serie. Quindi
sì, sono d'accordissimo. Oltretutto, capiamoci, la puntata è, a livello di struttura narrativa, è tale quale le due precedenti. Cioè, è una puntata in cui succede una cosa legata alla narrazione orizzontale. Cioè, la struttura è sempre la stessa. Oh, io ho bisogno di questa cosa qui. Ottimo, te la do se prima mi aiuti a quello che devo fare io, che non c'entra niente con il tuo viaggio e con la serie. E la puntata è quello. E poi alla fine gli dice, ok, devi andare su quel pianeta. Fine. Però è fatta bene, cioè, secondo me è una puntata divertente. C'è l'umorismo da Guerre Stellari che funziona, c'è la parte avventurosa, il pianeta particolare, acquatico, con i calamari, i polipi.
Sì, tra l'altro, mai visto che bei maglioncini che avevano sui calamari? Beh, che proprio sì, da marinai, sì. Cioè, come stavano bene.
Il bar con la pompa per la zuppa, che è bellissima. Tra l'altro, devo dire, apprezzo molto lo stile genitoriale del mandaloriano, che
lascia il pargolo alle prime bestie che incontra. Sembrate dei genitori, quindi
anche loro genitori, o comunque si avvicinano a questa cosa, per cui sono in qualche modo legati a questo tipo di discorso, all'accudimento.
Sì. Mm-hmm. Ecco, ed, oltretutto devo dire che, non voglio dire di essermi commosso perché non mi sono commosso, però il piccolo arco di questi due rospi che devono fertilizzare per portare avanti la stirpe, devo dire che mi ha strappato un sorriso quando si sono incontrati e poi quando è nato il girino e Yoda non se l'è mangiato. cioè, secondo me tutto sommato ha funzionato quella parte della storia.
Mangiato anche perché, scusate, era lì con i genitori che tiravano un coppolone che lo ribaltavano. sì, ma ci mancava pure quello, cioè lo sbattevano fuori di casa in mezzo a quel posto portuale lì. Va bene la forza, va bene tutto, ma comunque lo facevano.
E comunque, attenzione, no, una cosa va detta. È vero che a livello di struttura, cioè, secondo me c'è una cosa che si rischia di sottovalutare. A livello di struttura narrativa siamo sempre lì. È una puntata in cui lui arriva sul pianeta, consegna il pacchetto e poi ci mette mezz'ora di sparatorie e svolazzi per ottenere quello che vuole, ovvero devi andare su quel pianeta a incontrare Tizia e poter portare avanti l'avventura. Però in realtà, una volta tanto, qui succede anche qualcosa di significativo, secondo me, a livello di sviluppo del personaggio, perché comunque incontra questi altri mandaloriani e non è solo il fatto che incontra degli altri pirla con l'armatura, è il fatto che gli viene instillato il dubbio che lui abbia seguito, sia stato allevato e indottrinato con sostanzialmente la dottrina dei pirla.
Ma tra l'altro ci sta, voglio dire, stiamo parlando di una disciplina su base galattica, da un pianeta... cioè voglio dire, capisco che in Star Wars la dimensione planetaria è sempre tra virgolette contestualmente provinciale, ma proprio per ragioni di narrazione, però se ci fermiamo a prenderla un po' più realisticamente, cioè voglio dire, un pianeta, già una nazione, una regione a mille differenze, figurati un pianeta in più sparso per la galassia, ci sa che c'erano i più talebani, tra l'altro chissà quanto come gli si roderanno i coglioni quando capirà che può togliere l'elmo, se lo capirà. Ma anche solo per mangiare, notare che lui non ha ordinato un cazzo al bar, perché sì, lui può mangiare solo per i cazzi tuoi.
Sì. Potrebbe farsi la doggy bag, voglio dire.
Sì, portami. Con quella zuppona, però secondo me era scopole.
Sì,
la zuppona, poi tra l'altro col polipo che si vendica per il fatto che il Baby Yoda mangiava i ragni dalla cosa con il faisang praticamente, della zuppa. poi l'altra cosa che non sottolineare, magari mo ci vuole, non abbiamo preso a ridere e scherzare, ma quel fatto che il Baby Yoda comunque ha visto la vita nascere dall'uovo che lui mangiava con noncuranza potrebbe essere un grande elemento di sviluppo del personaggio, tipo la prima lezione del rispetto della vita che c'hanno i Jedi. Metti caso,
sì, però secondo me Yoda, scusate, dopo aver passato del tempo con mio nipote, che ha più o meno la stessa età, secondo me non capisce, non impara un cazzo queste cose.
Tu dici?
Sì, assolutamente.
Sono certo. Secondo me impara, ma essendo un bambino di 50 anni, continua a provarci. Dice, no, però se me lo lasci fare, io lo faccio.
Sì.
No, poi magari ha anche capito il concetto. Vabbè, ma prima mica erano fertilizzate le uova. Certo, esatto, adesso non le mangio. Esatto. Ma prima sì. Che scherzi. Anzi, guarda, non ho imparato niente, già lo sapevo. ho sentito, immagini. Che sono sordo, ho sentito che diceva che dovevo fertilizzarle.
Però nel frattempo, dici.
No, vabbè, però sì, ci sta.
Però voi come ha fatto a fertilizzarle, tra l'altro?
Allora.
Cioè, io non so niente, non so come funzionano queste cose in termini rane, roppi.
Barattolo, un barattolo, secondo me prende, versa nello stesso barattolo, poi agita e quelli diciamo si mescolano in questo modo.
Ma non è tipo che ha sgurrato sul barattolo?
Sì. Ma no, guarda, se fai caso c'è una specie di tubo orizzontale sul lato della, perché magari è proprio tipo Glory Hall, ha fatto lì.
Ah beh, sì, è vero.
Vietato ai minori, è diventato sta cosa.
Vabbè, comunque sono quelle cose che mi chiedo sempre, perché purtroppo io veramente a livello di biologia non ho mai capito un cazzo, non ho mai seguito le lezioni, quindi cioè, molte cose sono davvero misteriose per me, cioè, non vorrei dire quanto mi sono misteriose, ma parecchio.
Anche adesso, diciamo, le api, i fiumi.
Anche adesso, più di prima se possibile.
Ma te, Andrea, è piaciuta la puntata? Perché non hai detto niente sul tema.
Io? A me?
Sì,
mi è piaciuta. Mi è piaciuta, ma mi sono addormentato purtroppo perché ero un po' stanco e l'ho dovuta rivedere dopo, quando mi sono risvegliato verso la 1:30 di notte. Nel frattempo Olga l'ha vista con me, poi l'ha vista da sola perché appunto mi sono addormentato e il suo commento è stato che ormai sto mandaloriano parla troppo.
Ma secondo voi si sta, cioè, il fatto che hai incontrato i Mandaloriani senza casco è un primo passo verso un momento in cui se lo leverà e andrà in giro senza, e per la prima volta effettivamente, come si dice, l'attore interpreterà davvero il personaggio invece di limitarsi a doppiarlo.
Sì, anziché semplicemente limitarsi, vai a sapere. Cioè, magari non lo leverà mai, cioè, nel senso, magari questa rappresenta un'evoluzione del personaggio, ma un'informazione per lo spettatore. Informazione che probabilmente lo spettatore in parte conosceva già, perché effettivamente qui abbiamo dei personaggi che arrivano da Rebels e cose di questo tipo, che però nell'universo narrativo del Mandaloriano, che in qualche modo è un universo western barra samurai, ci stava il fatto che lui fosse così ligio a questo tipo di, come si dice, di apparenza, ecco, di regola.
Certo, sì.
Cioè, il fatto che non si toglie mai l'elmo, non si toglie mai il casco, non è, al di là del contesto mandaloriano, quello stare così arricchisce il personaggio di mistero, cioè gli dà quel qualcosa di eroe solitario, ecco.
E invece riguardo ai mandaloriani, il personaggio di come si dice, interpretato da Katee Sackhoff, Bo-Katan Kryze, che è come?
Bo-Katan.
Che è un personaggio che si è visto nei cartoni animati e il Pippero, e devo dire quella parte lì un pochino mi ha smarronato, perché mi sembrava veramente il momento, cioè non lo so, lei che parla con quell'altro lì, con Bosch, e che gli dice dov'è quell'altro chi? Sì, Giancarlo Esposito, che è quell'altro personaggio dei cartoni animati che c'ha la spada e la voglio. C'era tutto un sottinteso e un parlare di robe che non sappiamo perché non abbiamo visto i cartoni animati, che non è fondamentale, per carità, si segue tranquillamente anche senza saperlo, ma mi dà un po' quella sensazione, il momento fanservice del... che improvvisamente tutta la serie dei Mandalorian sembra quasi una roba tangente, una parentesi,
è un sequel per certi versi,
ma non lo è un sequel, ma non lo è, è un sequel in cui ci infilano pezzetti di un'altra cosa, sembra come quando
vedrai quando arriveranno gli Skywalker.
Sembra quando hanno fatto in X-Files la puntata in cui hanno concluso Millennium.
Guardate, è tutto collegato, non me ne siete accorti,
oppure quando nel Dottor Who di David Tennant c'era l'altra serie tangente con di cui non ricordo neanche più il titolo, però
esatto,
insomma
ci siamo capiti.
Sì, però sai, il fatto è che non è che la puntata non è la puntata di, che ne so, Simon & Simon c'è ospite Magnum P.I. e fanno l'avventura,
c'è ospite Riptide.
Sì, vabbè, cioè comunque non è che non è la puntata in cui c'è l'ospite e hanno l'avventura assieme, è la puntata in cui c'è l'ospite che si fa i cazzi suoi e accenna una roba che non abbiamo visto, non stiamo seguendo, ma di che sta a parlare, ma che ne so, e poi se ne va. Non lo so, mi è sembrata proprio una cosa poco utile nel contesto, però vabbè, cioè è veramente
Io non sono
probabilmente anche inevitabile che ci sia ste cose, insomma.
Non sono nemmeno sicuro che la cosa finisca un po' là, perché secondo me a un certo punto, se consideriamo come main villain il Giancarlo Esposito, che sia praticamente in fissa con i Mandaloriani, che quindi sia questa frangia di Mandaloriani che li combatte, potrebbe effettivamente essere il nocciolo principale con il quale sviluppa poi la trama successivamente, e non si limita soltanto al Child, insomma, che potrebbe essere una cosa solita, tipo storie di dinastie, alieni, pianeti, conquista, cattivi, eccetera, eccetera, eccetera.
Secondo me, quindi... tornano sicuro. Sì. Cioè, sono personaggi. È come la prima stagione che appariva Gina Carano e poi tornava alla fine. Anche Timothy Olyphant tornerà. Anche perché torneremo. Non per scontato che torneremo ancora su Tatooine a un certo punto.
Sì. Anche perché si è visto Boba Fett. Pensavo che l'avrebbero approfondito prima, invece non.
Infatti, no. Per cui figura.
Hanno approfondito più Rana che Boba Fett adesso.
Sì, 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 sì. Rana genitrice. Bellissimo il loro incontro al porto, tra l'altro.
Però sì, mi dà un po', secondo me, per come è costruito, mi sembra che la serie sia su lui e Yoda e il loro viaggio, e ogni tanto ne approfitta, vabbè, comunque c'ho anche le storie di questi altri personaggi che voglio continuare a raccontare, ogni tanto ce li metto lì per portarle avanti, anche se c'entrano, insomma, mi sembrano un po' infilate a forza, però vabbè, è anche un po' l'impressione mia, mi chiedo qua se avrei la stessa impressione. Cioè, è un paradosso, però se non sapessi che questi personaggi sono apparsi nel romanzo, nell'altra serie animata, eccetera, se mi darebbe la stessa impressione, però non se ne...
Ma non lo so, che... il punto è che secondo me c'è... Voglio dire, qui devono anche un po' dare il colpo a cerchio un po' con la botte, cioè fare la serie autonoma, addirittura autonoma in termini di autosufficienza narrativa dei singoli episodi, tra virgolette, e in più anche parlare di Star Wars a un sacco di gente che in realtà vuole esattamente quella roba lì, cioè vuole il gancio con Star Wars, vuole sapere, vuole l'universo espanso che gli hanno brasato qualche anno fa.
Sì, sai qual è il problema? È che se
e mi ci metto anch'io, nel senso io voglio la roba di Star Wars.
Ma sì, ma a me va benissimo, il mio problema è proprio a livello di utilizzo narrativo, nel senso che se Bo-Katarn fosse arrivata, personaggio già esistente, non è necessario che tu sappia chi sia, chi se ne frega, arriva e entra nel cast della serie, cioè è un personaggio che per motivi si unisce alle vicende, all'avventura, va avanti, porta avanti, invece arriva, dice due cazzate, fa due riferimenti a cose successe in un'altra serie che la maggior parte della gente non ha visto.
Perché... E poi dice vai dalla tizia che ti ci mando io.
È come se ogni tre puntate... ci facessero una parentesi in cui porta avanti vicende iniziate altrove, e poi si va avanti col Mandaloriano e i cazzi suoi. Secondo me è un po' impacciata come cosa. Detto questo, vediamo come va avanti. Qua è stato annunciato proprio da lei, ha detto vai a trovare cosa, lì com'è che si chiama, Ahsoka Tano, che non mi ricordo se siamo rimasti a voce o ufficiale, ma tanto sicuramente, cioè è quello che è interpretato da Rosario Dawson. Sì, cioè non credo sia stato detto ufficialmente, ha confermato ufficialmente, però lo danno tutti per scontato, anche perché poi lei era il dream casting ben prima che si dicesse che ci sarebbe stata in The Mandalorian. I fan tipo 3 anni fa dicevano ci vedrei bene Rosario Dawson a fare Ahsoka Tano, per cui però attenzione, perché la puntata diretta a Dave Filoni, che è, ricordiamo, il grande architetto delle serie animate e quindi di tutti questi personaggi, è la quinta, non la quarta. La quarta è diretta da Carl Weathers, per cui secondo me ci sono cioè voglio dire, la puntata che abbiamo appena visto si conclude con lui che va dritto verso Ahsoka Tano e Rosario Dawson. Secondo me ci sono ottime possibilità che la quarta puntata in realtà sia scoppia un merdone e cazzeggiamo per ancora una puntata prima di arrivare a destinazione.
Sì, assolutamente, cioè lo do quasi per scontato.
Sì, perché figurati se non la dirige, se non è la puntata di Dave Filoni quella con Ahsoka Tano lì. Oltretutto la quarta puntata l'anno scorso era quella di Bryce Dallas Howard, qui la quarta puntata è quella di Carl Weathers, quindi l'attore che dirige, è proprio candidata per essere la puntata odiata di questa stagione, la quarta, come nella prima stagione.
Sì, è possibile. Tra l'altro, ecco, invece tu mi chiedevi prima se mi era piaciuta, devo dire che ho veramente apprezzato moltissimo il fatto di vedere un po' di Guerre Stellari marittimo, perché come ti dicevo già l'altra volta in chiusura di puntata, è una cosa che si è vista relativamente poco. Sì, ok, c'è il pianeta dei laghi qui nel lago di Como dove vanno a tubare quei due pervertiti, poi c'è l'unico pianeta marittimo viene distrutto all'inizio di episodio 4, quindi comunque
per cui insomma c'è quello dove viene ucciso Jango Fett, non è una piattaforma sull'acqua?
Sì, però quello secondo me è più pianeta temporalesco, cioè non è che
quello là sì, sembra più che altro quei pianeti gassosi, tipo tutto quanto con un cazzo di roba sotto, e soltanto tipo quelle piattaforme sono l'unica parte di terraferma. Quindi, sì, però mentre invece questo è il pianeta Civilization, cioè c'erano proprio le cose a esagoni, con la città sviluppata sugli esagoni, quindi era proprio Civilization, ragazzi.
Sì, sì, sì. E qui invece
mi sono
confuso. Mi piace anche l'idea che, tra l'altro, voglio dire...
Aspetta, Jango Fett viene ucciso nel deserto, nella battaglia nell'arena.
Sì, nell'arena.
No, io pensavo a quando Jango Fett combatte lì sotto la pioggia...
Su Kamino.
Sì, quello è
il clonatore di Kamino.
Ok, lì è quando combatte con Obi-Wan, no?
Sì. E se combatte con Obi-Wan a Kamino e poi scappa col figlio,
era per quello
che cazzo che qua marca male.
Era per quello che mi confondevo l'altra volta che dicevo che Obi-Wan aveva ucciso Jango Fett, perché mi veniva in mente quel combattimento.
Certo. E invece no. Invece no, lì la svangata. La svangata torna dentro, va a prendere il figlio e dice Namo.
però sono d'accordo, bella l'ambientazione marina.
Bella l'ambientazione, ti dà un po' di world building, è bello anche il fatto che in un mondo così, in ogni caso ci siano, cioè voglio dire, parliamoci chiaro, a che cazzo serviranno queste navi? Voglio dire, possono volare, possono, cioè, i pescherecci, boh, per pescare, ma insomma è divertente pensare che comunque coesistono queste tecnologie, però vabbè, in fondo coesistono pure nel nostro mondo, quindi di cazzo. Ci stava, e poi è bello, sempre bello vedere i Mon Calamari, a me stanno proprio simpatici vederli lì, poi senza le solite tute, ma nel loro habitat, con i maglioni, con quei maglioni proprio di quelli che ti pizzicano, che li metti quando piove, di lana bagnata, cioè, bello.
Il maglione, il grande maglione da inverno freddo fuori, sì, 2 gradi.
Irlandese o scozzese.
Infatti ne ho uno tipicamente irlandese preso lì a Dublino. Ed è veramente fantastico. Ci metti sopra il montone, quando è inverno può esserci anche la bufera fuori e sotto. Sì,
sì. E puoi andare tranquillamente a sfidare, puoi andare al faro a guardare in lontananza mentre piovigine.
Bevendo whisky. Mentre Robert Pattinson giù si eccita con la statuetta della sirena.
Quanto scorreggia. Invece, ragazzi, una domanda così capiziosa. La tuta del Mandaloriano, secondo voi, ha un sistema di autoriscaldamento e autoasciugamento, tipo, non so, la giacca di Martin, Ritorno al Futuro 2?
Secondo me no.
No?
Secondo me è lui un tubo.
Merda, il freddo e sto cazzo, perché è abituato così.
Sì, sì,
perché credo
l'unica cosa tecnologica è il casco,
pesanti.
Cioè, l'unica cosa tecnologica sono il casco col visore e poi vabbè c'è il razzo sulle spalle con i comandi sul polso, però il resto è un'armatura secondo me.
Ok, e poi anche questa cosa che in realtà sia l'armatura che vediamo nel primo episodio, quella di Boba Fett, che quella portata diciamo dagli altri Mandaloriani, hanno l'antennina barra visore, che invece nel Mandaloriano è assente, perché è quello secondo me dà anche una differenza di tribù, nel senso che comunque è un
perché
po' più...
è meno skillato.
Non credo che sia proprio una differenza di tribù, nel senso che la sua frangia così ortodossa è caratterizzata con un'armatura che è più è più lo fai, come, cioè non so spiegare, è più classica, più
sì. Sono più
è più classica, proprio nel termine da Grecia classica, non so come dire, piuttosto che avere quegli accessori da Star Wars, ecco.
Sì, ma poi tra l'altro lui comunque inizia con un'arma che ha proiettile, che rispetto a quelle che invece sono più blaster con noncuranza, tipo le pistole che utilizzano la banda che abbiamo visto in questo episodio, quindi potrebbe essere un discorso coerente. E infatti tra l'altro proprio il Mandaloriano non c'ha il jetpack del Mandaloriano non ha non c'ha il missile come quello di Boba Fett. Sì. Quindi potrebbe essere una reazione
coerente, perché la questione lì il coso serve proprio a quello, nel senso
sì.
Come si abbassano di schiena, mettono lì il visorino tipo Saiyan, che di solito è antennina tirato su e spara il missile. Però secondo me l'estetica del Mandaloriano è molto più Conan il Barbaro, contestualmente parlando. Cioè molto più ferro, cioè molto più brutale rispetto a quella dei Mandaloriani, che a questo punto sappiamo essere meno ortodossi.
Sì, anche detto bene, Conan il Barbaro, perché è un riferimento abbastanza coerente con tutto il discorso che fanno comunque della divinizzazione, di con sì, il rapporto sì, che hanno quasi sacrale con il Beskar.
Il ferro, esatto, sì, era quello. Cioè, mi sembra che lui, appartenendo a questa frangia di Mandaloriani così ortodossi che non tolgono l'armatura, hanno anche delle armature che sono, secondo me, molto più... molto più ruvide, molto più bonus, come dire, però mi piace, diciamo, fare caso a questa cosa qua, e mi piace pensare che sia stata fatta apposta, ecco. Cioè, per arricchire un po'.
quasi come se fosse una sorta di fondamentalismo mandaloriano, diciamo.
Sì, beh, perché poi di quello si parla, cioè quello è, mm. quello... Infatti quando lo beccano sulla nave, dicono, ah, è un altro di quei pazzoidi comunque che fanno mettere il burka alle loro donne.
che fanno mettere l'elmo ai loro uomini.
Ok, ultima cosa, così segnalo, sono andato un pochino a curiosare, e la prossima puntata, appunto, diretta da Carl Weathers, che aveva detto che nella sua puntata c'era il suo personaggio, e la sinossi della prossima puntata è il Mandaloriano si riunisce ai suoi vecchi alleati per una nuova missione, quindi è palesemente la puntata in cui salta fuori qualcos'altro che deve fare, la fa insieme a Gina Carano e Carl Weathers. È palesemente quello, e la puntata dopo diretta da Filoni è quella in cui c'è Ahsoka Tano, e a quel punto poi andrà avanti come la prima stagione, cioè dopo c'è un'altra puntata autoconclusiva e le ultime due puntate sono quelle con la mitologia che viene, insomma, in cui vengono al dunque un po' di faccende. Mi stupirei se non fosse così, ecco.
Sì,
se l'hai chiamato proprio così.
Sì. Va bene, quindi la prossima settimana saremo qui a discutere di una palla di puntata.
Sì, sarà una puntata di passaggio palosissimo.
Beh, però c'è da dire che
cosa, facile.
Il personaggio di Gina Carano, però vedi, il personaggio di Gina Carano era nella puntata peggiore della prima stagione, quindi non se ne esce. Vabbè, vedremo un po' cosa si sono inventati. Direi che per oggi è tutto, e grazie per l'ascolto, alla prossima. Ciao.
Ciao.